Prima pagina.
Questa settimana i giornali sono letti e commentati da Carlo Bonini, inviato del quotidiano La Repubblica. Per intervenire telefonate al numero verde 800 050 333. Per SMS e WhatsApp 335 56 34 296.
Buongiorno, giovedì 6 novembre. I giornali di questa mattina raccontano di un paese sotto un cielo grigio, non solo metaforicamente parlando, ma anche materialmente parlando. Io questa mattina vi parlo da una città che qui è stata dichiarata la chiusura per maltempo, chiuse le scuole, sconsigliato l'uso delle macchine, ma in molti ascoltatori sono sparsi per il paese, diciamo, sono nella stessa condizione. Praticamente oggi l'Italia è chiusa per maltempo in almeno due terzi del suo territorio nazionale, e ho la sensazione, stamattina leggendo i giornali, la sensazione era che, diciamo, questa chiusura sia molto, molto metaforica dello stato, diciamo, psicologico e materiale dell'Italia. E infatti vi vado a leggere i titoli. La Repubblica, Renzi a Berlusconi, decidi sulle riforme o il patto salterà. L'incontro di ieri tra Berlusconi e Renzi si è risolto in un ennesimo stop, in questo stop and go cominciato con il patto del Nazareno. L'incontro di ieri non ha fatto registrare sostanziali novità, tant'è vero che sempre sulla prima pagina di Repubblica il punto di Stefano Sfolli ha un titolo, diciamo, molto esplicativo: il pericolo della palude. Il Corriere della Sera, Renzi vede Berlusconi sulla legge elettorale, dialogo senza l'accordo. Il Corriere della Sera sceglie come collocazione della notizia politica della giornata il centropagina, mentre per l'apertura sceglie le elezioni, i risultati delle elezioni di midterm, che è l'altro grande tema delle prime pagine di questa mattina, le elezioni di midterm negli Stati Uniti. Obama è un presidente dimezzato, elezioni negli USA, il paese volta le spalle al leader democratico, ora lavoreremo insieme nell'interesse dei cittadini. La Stampa, riforme ora Berlusconi frena Renzi, il PD ha un piano B, nuovo gruppo per una maggioranza alternativa, è il titolo di spalla della Stampa, mentre a centropagina sotto due grandi foto che ritraggono due dei nuovi senatori repubblicani, la senatrice Mia Love e il senatore Tim Scott, due senatori neri, giovani, sorridenti, ecco i nuovi repubblicani che aprono il dopo Obama. Il Sole 24 Ore, dollaro e Wall Street record, i democratici sconfitti al voto di midterm, Obama lavoreremo insieme, i repubblicani conquistano anche il Senato e puntano su tagli fiscali e deregulation, biglietto verde al top dal 2012. Il Messaggero, Obama schiaffo dall'America, il titolo di apertura, e nella busta, nel titolo alto sopra l'apertura, allerta maltempo, Roma chiude per un giorno. Il prefetto, situazione senza precedenti, scuole chiuse, il sindaco, evitate l'auto, fulmine colpisce un aereo a Fiumicino. Il Fatto Quotidiano, Renzi tresca con B e Verdini e copre le balle di Alfano, il riferimento al voto di che ieri la Camera in tarda serata, con cui la Camera ha respinto ieri in tarda serata il voto, la mozione di sfiducia individuale che era stata presentata nei confronti del ministro dell'Interno dopo gli scontri di piazza il 29 ottobre scorso durante le manifestazioni degli operai degli acciaierie di Terni AST. Nuovo vertice fra il Premier, il pregiudicato e il plurimputato. Niente accordo sull'Italicum, scrive il Fatto. Il PD salva per poco il ministro dell'Interno, sbugiardato da un video sulle botte della polizia. Il Fatto sceglie invece centropagina per le elezioni americane. L'America molla Obama, che perde anche il Senato. Scarta invece il Mattino, con un'apertura di cui poi vi darò conto, che riguarda quanto sta accadendo nel silenzio e nel disinteresse del paese ad Acerra, dove sta per riesplodere l'ennesima crisi dei rifiuti. Rifiuti ha vinto la protesta, Acerra, le ecoballe non saranno bruciate. compromesso al ribasso tra Regione Campania e Comune per far ripartire l'inceneritore ed evitare una nuova emergenza, più vicina alla multa dell'Unione Europea. L'Avvenire apre invece sul maltempo, pioggia da paura nella capitale, situazione senza precedenti, il prefetto chiude le scuole nella città toscana, riferimento e agli allagamenti di ieri, gravissimi allagamenti a Massa Carrara, in 3 ore le precipitazioni di un intero mese, allarme rosso in 8 regioni, Roma si blinda, esonda un fiume a Carrara, città in ginocchio. Libero invece decide di aprire su una notizia di cronaca giudiziaria, una delle tante inchieste che incrociano la politica, questa volta che incrociano il PD, truccate le primarie del PD, tra virgolette, i PM non fanno nulla, si chiede Libero, l'intercettazione del parlamentare Di Stefano indagato per corruzione imbarazza i democratici, ex assessore di Marrazzo dirigeva un tavolo alla Leopolda, virgolette, al partito sono dei maiali, li tiro tutti dentro. Il Giornale, Renzi arma la pistola contro il PD, il premier affretta ad imporre la sua legge elettorale per mettere a cuccia i suoi e l'NCD, o fate come dico io, si va a votare. I dubbi di Berlusconi, patto del Nazareno al rischio, e poi l'America a centropagina, così l'America ha sbiancato Obama, con riferimento ironico alle parole di Bersani nelle ultime elezioni politiche italiane. Il Tempo, l'altro quotidiano di Roma, una grande foto di passanti protetti da ombrello che guadano un torrente d'acqua a ridosso del Colosseo, una foto di archivio ma non di tanto tempo fa, evidentemente, coprifuoco, titolo caratteri cubitali del Tempo, SOS del prefetto, tempesta in arrivo, scuole chiuse, oggi restate a casa. Il Manifesto invece sceglie l'America come titolo di apertura, una grande foto di Obama con il colto in un momento di stanchezza con gli occhi chiusi e un titolo sullo sfondo, Round Zero. Lo scontento dell'elettorato USA ha punito il presidente, Obama è rimasto solo, dopo le elezioni di midterm tutto il congresso e parte dei democratici contro di lui. Il populismo dei repubblicani ha stravinto nonostante la crescita economica al 3,5%, ma le disuguaglianze sono aumentate e il lavoro resta precario. Poi al centro pagina, prima del Manifesto, il caso Alfano, mozione di sfiducia, PD e Forza Italia salvano il soldato Alfano. Vi dicevo quindi questi, quindi diciamo i principali temi: maltempo, patto del Nazareno, elezioni di midterm. E io comincerei dal maltempo, non perché del maltempo ci sia molto da discutere o da chiacchierare, ma perché vi vorrei leggere dalla prima pagina del Corriere il racconto dell'ottimo Marco Imarisio da Massa Carrara, perché racconta molto non solo e non tanto del maltempo, ma del nostro paese. Scrive Imarisio: anche l'ultima alluvione è scolpita nel marmo, come le altre che l'hanno preceduta. Nel 1936, nel 1952, nel 1982, 1985, 1992, 1996, 2003, 2009 alla vigilia di Natale, 2010 due volte, 2012 tre volte, 2013 e via esondando fino a ieri mattina. Seconda tappa del consueto calvario annuale dopo quella di fine luglio. La causa di tutti i mali è un fiumiciattolo che con un paio di giorni soleggiati riprenderà presto il suo aspetto di rigagnolo, con un alveo così secco che d'estate i bambini del centro storico ci giocano dentro a pallone. Il Carrione, questo è il nome del torrente che è sondato, non è il Mississippi e neppure il Po, scrive Imarisio. Ma nei suoi 20 chilometri scarsi di lunghezza scorrono anche errori, sviste, omissioni e peccati che ne fanno a pieno titolo un fiume molto, ma molto italiano. Il quesito proposto richiede se l'evento alluvionale sulla città di Carrara da parte del suo torrente sia stato condizionato nell'entità dello straripamento e dei danni da opere dell'uomo. La risposta, alla luce delle indagini, non può che essere affermativa. La citazione è quella del 27 settembre 2003 e fu la peggiore. Il fiumetto, qui lo chiamano così, saltò ovunque in città. Morì nonna Ida Nicolai, trascinata dalla piena. Crollò un palazzo storico, ci furono danni per 250 milioni di euro. Ancora cita Imarisio dai documenti dell'epoca. Nel bacino del Carrione sono presenti settori costituiti da detriti derivanti e o connessi con l'attività estrattiva del marmo, che fornendo abnorme contributo di materiale solidi hanno provocato straripamenti e danni. Le attività estrattive rappresentano un elemento determinante nella connotazione dell'evento alluvionale. Riprende il racconto Imarisio. I 20 chilometri del Carrione fanno una serpentina dalle Alpi Apuane al mare attraverso 140 cave di marmo. Nel 1960 i lavoratori del settore erano 6.000, oggi 600. Il dato indica solo la prevalenza delle macchine, che aumentano la produzione e il conseguente scarto del materiale destinato a contendersi l'alveo del fiume con l'acqua. Il marmo è stato e continua a essere il centro di gravità di Carrara. I tre magistrati che condussero l'inchiesta del 2003 non riuscirono a trovare consulenti che non avessero già collaborato con marmisti, segherie o aziende dell'indotto. Per questo si rivolsero a due tecnici stranieri, il geologo Alfonso Bellini e l'ingegnere Pietro Misurale, genovesi. La loro perizia è un elenco di 93 foto che testimoniano l'occupazione sistematica dell'alveo naturale del torrente da parte dei depositi dei rifiuti di lavorazione, con l'acqua costretta spesso a scorrere sui ravaneti, i cumuli di detriti, parte integrante del paesaggio. Ancora cita Imarisio sul Corriere dalla perizia dell'epoca. La presenza di materiale solido è stata talmente rilevante da rendere non attinenti le valutazioni sulla portata della piena. Ci sono fotografie dell'alveo lungo la strada per Colonnata, così pieno di massi abbandonati che l'acqua fu costretta a scorrere sotto l'asfalto con conseguenze inevitabili. C'è l'incredibile strettoia creata nell'alveo da una piattaforma di cemento sulla quale sorgono due tralicci che aveva ridotto il bacino da 30 a 4 metri di larghezza. Edifici, strade, attraversamenti, il torrente è stato strozzato in ogni modo possibile. Quasi tutti gli scempi immortalati dalle 93 fotografie sono ancora al loro posto. La perizia degli stranieri seguiva il torrente dai monti fino all'ingresso nel centro storico. Quel che accadeva dopo, comprese le arcate dei ponti ostruite dai massi, era una conseguenza. Mai più, si disse dopo il 2003, come da copione alluvionale. Furono promessi argini e sponde. L'unica a dire che era tutto inutile senza un progetto mirato, ove possibile, a restituire al Carrione il suo alveo fu Legambiente, inascoltata Cassandra. A Carrara il marmo non si tocca. Ci sono voluti 30 anni per limitare lo sversamento della marmettola, la polvere di scarto che aveva dato al fiume un colore bianco latte e aveva fatto sparire ogni forma di vita, topi compresi. I nuovi lavori, iniziati comunque nel 2007, non sono certo dei gioiellini. Nel 2011 lo scavo in profondità dell'alveo nel centro storico venne interrotto per 10 mesi. La ditta appaltatrice aveva fatto crollare un edificio sulle sponde. Contratto rescisso, richiesta danni al comune, corsi, ricorsi e controricorsi. Il sottopasso della ferrovia, 2,5 milioni di spesa, viene ultimato nell'ottobre del 2012. Lo hanno progettato nel punto più basso della zona industriale, in una conca dove confluiscono le acque piovane del Carrione. La seconda alluvione del 2012 farà crollare il nuovo rialzamento dell'argine sinistro del torrente all'altezza del quartiere di Avenza, il più grande e popolato di Carrara. Ieri ha ceduto l'altro argine, in realtà un muro di contenimento appoggiato alla sponda, finanziato con i soldi della regione. Il presidente Enrico Rossi chiede alla giustizia di presentare il conto. Qualcuno deve pagare. Appunto, da tre che erano i pubblici ministeri del 2003 divennero ben presto uno solo. Erano stati indagati per omicidio colposo e omissione di atti d'ufficio due sindaci, 10 dirigenti comunali, 2 dirigenti del genio civile, 32 industriali del marmo. Il 25 maggio 2011, 8 anni dopo il disastro, il magistrato Superstite prese la parola alla prima udienza del processo. «Mancano 20 giorni alla prescrizione di ogni reato», disse. «È inutile persino cominciare». E il Carrione ieri è tornato a esondare. Questa è la storia del Carrione, ma mi sembra che sia la storia dei 10, 100, 1000 torrenti d'Italia pronti a esondare, ed è anche la ragione appunto per cui oggi i 2/3 del paese chiudono in attesa che la tempesta arrivi, passi e diciamo faccia meno danni possibili. E andiamo alla politica interna. perché anche qui, come dicevo prima, il cielo è grigio, se non addirittura plumbeo. Vi leggo cosa raccontano dell'incontro di ieri Francesco Bei e Carmelo Lopapa sulla prima pagina di Repubblica. Stavolta è stato diverso. Poche battute, niente Milan, una schiettezza che ha rasentato brutalità, la brutalità da parte di Matteo Renzi. Virgolette. Presidente Berlusconi, inutile stare a perdere tempo, mi devi dire se ci stai o no, e me lo devi dire subito, altrimenti mi regolo. Io la legge elettorale preferirei farla con voi, ma qualcun altro lo trovo. La prossima settimana partiamo comunque. Sesto incontro a Palazzo Chigi, stessa formazione, 3-3. Berlusconi con Gianni Letta e Denis Verdini, nonostante il rinvio a giudizio. Renzi accompagnato da Luca Lotti e Lorenzo Guerini, ma sono i toni a essere cambiati. Il premier a questo punto deve portare qualcosa a casa, non può più aspettare. Soprattutto non può dare l'impressione di essere carezzevole con il leader forzista e feroce con i sindacati. Da qui il pressing deciso verso Berlusconi sulla legge elettorale. Ancora, citano tra virgolette Bei e Lopapa, questa riforma è indispensabile, il nodo è politico non tecnico, dimmi se ci stai altrimenti arrivederci. Una conclusione senza chiaroscuri, ma del resto gran parte della discussione si era svolta senza particolari obiezioni da parte della delegazione azzurra. Soglia per accedere al premio di maggioranza portata al 40%, sbarramento al 5%, capolista bloccati e preferenze per gli altri sembrano conquistati, anche se sulle preferenze Berlusconi nicchia. Per me sono un dito nell'occhio, avrebbe detto a Renzi, per me... Va bene, parliamone, concede il capo del governo, ma subito, altrimenti le preferenze ci sono di sicuro. Ancora scritto a matito il problema del premio al partito e non alla coalizione. C'è qualche incertezza da parte di Verdini, ammettono i democratici. Hanno paura di finire quarti dopo Lega e Grillo. Renzi insiste anche su questo, il bipolarismo vero si fa così, con il premio al partito, altrimenti non se ne esce. Nulla comunque che possa far saltare l'accordo. Il punto vero è che il Cavaliere non vuole sembrare troppo arrendevole ai suoi. Non ora, spiega lo stesso Renzi, che si trova sotto il doppio attacco di Salvini dall'esterno e di Fitto dall'interno. Neanche a farlo apposta, il vertice era appena concluso e l'eurodeputato pugliese forniva una prova muscolare, schierando per la prima volta i suoi 17 senatori all'opposizione interna. Berlusconi, preoccupato, lo confessa al premier. Non posso passare per quello che si cala le brache. Se dicessi di sì, i miei avrebbero l'impressione che ti sto consegnando una pistola carica per portarci alle elezioni. Forza Italia vede come la peste l'ipotesi di un voto anticipato in primavera. Si voterà nel 2018, ribadisce il premier. Ti do la mia parola d'onore, ma un paese normale deve avere una legge pronta per andare a votare in qualsiasi momento. È una clausola democratica. L'ex cavaliere non si fida, lo ripeterà in serata ai dirigenti convocati a Palazzo Grazioli. Ricordiamoci di quello che ha fatto a Enrico Letta. Renzi a questo punto non accetta più melina. Il PD è compatto, il premier l'ha potuto verificare ieri mattina incontrando tutta la task force che si occupa della legge elettorale. Soltanto il capogruppo Roberto Speranza ha sollevato un'obiezione contro i capolista bloccati, insistendo perché le preferenze siano estese a tutti. Ora Palazzo Chigi spinge l'acceleratore, puntando a disincagliare l'Italicum già la prossima settimana dalla prima commissione del Senato. Se Berlusconi continua a tergiversare, altri interlocutori sono già pronti. La cosa importante, riferisce in serata Renzi nel debriefing con il suo staff, è che oggi il 5 Stelle ha detto sì alla nostra candidata per la consulta, quindi possiamo rivolgerci anche a loro o alla Lega. Insomma, una soluzione si trova. Tanto che lunedì è convocata una riunione di maggioranza, anche con Angelino Alfano, per stringere i bulloni dell'accordo. Vogliamo procedere in tempi rapidi all'approvazione, riferisce il vice segretario Dem Lorenzo Guerini, e a Forza Italia chiediamo di dirci se ci stanno. Renzi, nonostante la maschera feroce indossata con Berlusconi, in realtà è consapevole che il problema vero non è il leader forzista. L'unica cosa che sta veramente a cuore all'ex cavaliere è la sua candidabilità, tanto che nell'incontro a Palazzo Chigi torna sulla modifica della Severino. La dovete cambiare, sono stato vittima di una palese ingiustizia. I tecnicismi della riforma elettorale lo interessano fino a un certo punto. Il premier lo sa bene, lo conferma ai suoi quando lo riferisce del faccia a faccia. La verità è che sia dentro il PD che dentro Forza Italia c'è chi vuol far saltare il palco. fatto, lo sappiamo chi sono, i soliti noti, basta vedere Brunetta. Ecco perché il premier si è convinto a dare una scossa all'altro contraente. La pazienza è finita qualche giorno fa, dopo una riunione segreta tra Lotti e Verdini, quando l'ambasciatore forzista, stando ai racconti di Palazzo Chigi, ha cominciato a rimettere tutto in discussione, a mischiare le carte, a perdere tempo. È stato allora che Renzi ha deciso di accelerare. Così non ci sto più, basta giochetti. Così è stata partorita l'idea dell'ultimatum. Dicono che Berlusconi abbia chiesto una mano a Renzi per aiutarlo ad affrontare la fronda dei fittiani nei gruppi parlamentari. Dicono che sia stato lo stesso ex cavaliere a pretendere l'ultimatum, che sarebbe dovuto comparire in un comunicato ufficiale di Palazzo Chigi. Poi non se n'è fatto nulla, ma le voci confermano che il patto del Nazareno è ancora in salute. Sarà che è ancora in salute. Io vi rimango su Repubblica per segnalarvi cosa scrive Folli questa mattina, e appunto sui rischi che invece quel patto si trasformi in una palude. Folli segnala come i termini poi concreti dell'accordo intanto sono già cambiati. Alla luce delle riunioni di ieri il premio non andrà più alla lista, il premio andrà alla lista e non alla coalizione, dovrebbe andare alla lista e non alla coalizione vincitrice. I parlamentari nominati dai vertici dei partiti dovrebbero essere circa 200, il ballottaggio sotto il 40% e la soglia minima di accesso fra il 4 e il 5%. Il problema, come dice Folli, è che se fosse tutto qui il patto, probabilmente Forza Italia avrebbe già detto sì. Viceversa, il colloquio di ieri non ha sciolto alcun nodo e forse ne ha creati altri. La riforma non ha fatto passi avanti e il rischio della palude parlamentare appare tutt'altro che scongiurato. Renzi preme, cerca di mettere l'interlocutore con le spalle al muro, ma Berlusconi nella sostanza non sa che pesci prendere. Da un lato è tentato di onorare il patto, di accettare il pacchetto renziano, dall'altro non è sicuro di tenere insieme quel che resta di Forza Italia e dimostra una volta di più di essere privo oggi di un'idea strategica, non sapendo bene cosa fare del centrodestra, stretto tra l'arrembaggio di un Salvini e il treno ormai perduto del Partito Moderato. A questo punto il richiamo al Nazareno serve a evocare una cornice, un contenitore che tuttavia va riempito di scelte concrete, proprio quelle che mancano, come dimostra la paralisi sulla legge elettorale. La verità però è che anche Renzi, scrive Folli su Repubblica, è arrivato all'incontro di ieri in condizioni meno brillanti di qualche mese fa. Le difficoltà economiche con l'Europa, nonché le incertezze a medio termine, hanno consigliato di riprendere in mano il testo della riforma che giaceva da mesi in qualche cassetto. Corretto con il premio da assegnare al singolo partito vincitore, quel testo è stato rimesso sul tavolo con tutta l'urgenza del caso ed è fin troppo chiaro che una volta approvata la legge il Presidente del Consiglio avrà in mano un'arma letale da usare come deterrente nelle situazioni di crisi. Non è detto che lo sbocco inevitabile sarebbero le elezioni breve, ma è sicuro che il premier sarebbe più forte di oggi, avendo una pistola carica infilata nella cintura. L'operazione ha una logica imposta dalle circostanze, ma Renzi avrebbe bisogno di un partner altrettanto determinato a giocare le sue carte. Invece ha di fronte Berlusconi, un leader stanco e distratto che è solo lontano parente dell'uomo che ha occupato la scena politica per anni. Di qui dubbi e ambiguità destinati a rovesciarsi in Parlamento e magari a saldarsi con altri scontenti, a cominciare dal PD. Ecco perché le vecchie intese attendono di essere messe alla prova e misurate. Si intende che Renzi è in grado di esercitare una pressione di non poco conto sul suo semi-alleato, ma solo se minaccia di cambiare spartito e di aprire un dialogo con un diverso interlocutore, ossia i 5 Stelle. Il problema è che non si sa quanto sia praticabile questa strada. Grillo può avere interesse ad attirare il premier in campo aperto, ma solo per colpirlo meglio, e il precedente di Bersani non incoraggia il tentativo. Nonostante tutto, Renzi è ancora spinto a cercare un'intesa con Berlusconi, ma il patto si presenta alquanto sfilacciato, proprio quando dovrebbe costituire, secondo i contraenti, il motore della legislatura. Questo Folli sulla Repubblica. Vi segnalo sull'incontro di ieri Renzi-Berlusconi anche l'editoriale su Il Giornale, il quotidiano di famiglia, l'editoriale di Alessandro Sallusti, che in qualche modo conferma l'analisi di Folli, cioè di un fronte, di uno schieramento e centrodestra impiccato anche alle proprie incertezze, alle proprie divisioni, ma anche alle incertezze dello stesso Berlusconi. Vi leggo alcuni passaggio dell'editoriale di Sallusti. Matteo Renzi non ha più una maggioranza parlamentare degna di questo nome. Anche ieri ha dovuto porre il voto di fiducia, ormai è la norma, siamo al 29esimo da quando si è insediato, per avere i voti necessari ad approvare la legge Sblocca Italia. Quanto può andare avanti il Premier in questa situazione, apparentemente forte del Paese, ma debolissimo in Parlamento, soprattutto al Senato? Per quanto ancora l'Europa, al di là delle schermaglie verbali, sarà disposta a fingere che le promesse del Premier siano fatti e non parole? In entrambi i casi non credo per molto. Ecco allora che il Premier ha una maledetta fretta di svincolarsi dal vicolo cieco nel quale si è infilato e per farlo ha scelto l'arma della legge elettorale da puntare contro il suo partito e i suoi alleati, per poter dire o fate quello che dico io oppure si va a votare, posti in lista per voi non ce ne saranno. Quella che ieri Renzi ha proposto nell'incontro con Berlusconi è cosa diversa da quella uscita dal patto del Nazareno ed è ovviamente pro domo sua. Premio di maggioranza alla lista e non alla coalizione, sbarramento al 5% per i piccoli partiti, una condanna a morte per Alfano, Vendola e cespugli vari. Berlusconi, che tra l'altro è sempre più scettico e deluso dall'azione di governo e sempre più convinto di stare all'opposizione, ha preso tempo. Per la prima volta l'incontro tra i due sulle riforme istituzionali non è filato liscio e le agenzie scrivono che il patto del Nazareno scricchiola. Probabile sia vero, dicevamo che siamo alla anno finale della partita a poker iniziata al Nazareno. Renzi deve decidere se fare le riforme con i moderati o mettersi nelle mani, come voleva fare Berlusconi, dei grillini, con i quali avrebbe già in tasca l'accordo per provare in pochi giorni la riforma elettorale detta Mattarellum. Come vedete, quindi, a seconda del punto di vista, della prospettiva, ciascuno dei due contraenti rimproverà all'altro una debolezza strutturale e, diciamo, non è detto che due debolezze facciano una forza, anzi probabilmente due debolezze fanno una straordinaria debolezza. Peraltro, ve lo segnalavo prima, il titolo di apertura del Fatto Quotidiano, c'è in questa questione, questa vicenda del Nazareno, del patto, della riforma elettorale, anche un dato, diciamo così, un dato estetico non secondario. A questo tavolo siede ormai, diciamo, quantomeno nella squadra del centrodestra, Denis Verdini, che negli ultimi 3 mesi ha collezionato 2 rinvii a giudizio, uno per truffa ai danni dello Stato, bancarotta e quant'altro per il crack del credito cooperativo fiorentino, è stato rinviato a giudizio a luglio dalla Procura di Firenze, e uno non più tardi di 48 ore fa a Roma per la famosa inchiesta sulla loggia P3. Ora, non è ben chiaro, o meglio, si ha la sensazione ogni volta che in questi incontri non tutto sia sul tavolo, non tutto sia trasparente. Si discute di legge elettorale, ma come abbiamo letto anche dalle cronache di Bei e Lopapa, si discute anche di riforma della legge Severino, di possibilità di ripescare Berlusconi e di riportarlo alla vita parlamentare. Non si capisce bene Denis Verdini, diciamo, appesantito dalla sua storia giudiziaria attuale, a quale titolo, con quale, diciamo, legittimità parli. E infatti il Fatto Quotidiano su questo, come dire, su questo insiste, e vi segnalo quanto scrive a pagina 5: legge elettorale, Renzi incontra B, ma sono in un pantano, Vanna Marra. E con questo direi che la pagina politica può dirsi esaurita. Passerei rapidamente invece alla pagina, ai temi esteri delle prime pagine. In questi giorni, da ieri, ne avrete probabilmente ascoltato e letto già molto, però i giornali di questa mattina continuano a dedicare grande spazio. Vi leggo cosa scrive nel suo editoriale sul Sole 24 Ore Mario Platero, storico corrispondente da New York del quotidiano di Confindustria. Il titolo: realismo antiregole nel segno di Reagan. Back to the future. C'è molto Ronald Reagan, molto rumore pro business e antiregole nello storico risultato elettorale del 4 novembre in America, che ha punito duramente l'interventismo di Obama. La creazione di nuova burocrazia, le promesse senza risultati, scrive Platero sulla prima pagina del Sole. Con un messaggio di fondo che vale per molte democrazie industriali: la ripresa economica senza trickle down, senza ridistribuzione, non basta a superare il malessere che pervade oggi la classe media. La riforma sanitaria? un disastro. La riforma bancaria ha impedito a Ben Bernanke di ottenere il rifinanziamento del mutuo. Le tasse restano elevate, la leadership internazionale in declino. Per questo da ieri l'era Obama è finita. Il sogno dello Yes Weekend è archiviato. L'elettorato americano chiede che dal riflusso giovane idealista dopo le guerre e le crisi economiche del decennio scorso si torni a un sano pragmatismo soprattutto sul piano economico e manda alla guida del nuovo senato repubblicano Mitch McConnell, un 72enne centrista di Louisville nel Kentucky, il volto stesso della sicurezza e dell'esperienza, con un rischio che a una promessa se ne sostituisca un'altra. Possiamo solo accogliere con un'umiltà la grande responsabilità che ci ha dato il popolo americano, ha detto ieri McConnell. Forse voleva dire paura, perché le risposte non saranno facili. La differenza con gli anni di Reagan è che i repubblicani non hanno davvero un grande progetto. Chiederanno e otterranno l'approvazione dell'oleodotto Keystone, che porterà petrolio dal Canada al Golfo del Messico. E otterranno una variazione del numero di ore da 30 a 40 per gli obblighi sanitari delle aziende secondo la riforma. Per il resto si affideranno ai trend macro già in corso. Sono favorevoli a un dollaro forte, solo ieri l'aumento sull'euro è stato dello 0,5%. Sanno che la Federal Reserve, con la sua politica ora meno interventista, rientra nei ranghi e toglie energia agli estremisti repubblicani che avrebbero voluto ridimensionarla. Sanno che i tassi di interesse saranno al rialzo, che l'economia continuerà a crescere forse per altri due anni, che si creeranno nuovi posti di lavoro. La loro speranza è l'attesa. Con altri 4 milioni di nuovi posti di lavoro, il trickle down e l'aumento della partecipazione alla forza lavoro si manifesteranno da soli. Anche perché un altro trend favorevole, la forte diminuzione dei prezzi del greggio e del carburante ai distributori di benzina, dovrebbe continuare e poi stabilizzarsi su livelli ottimali per l'economia del 2015. Ma sul piano legislativo i repubblicani, scrive ancora Platero sul Sole, qualcosa dovranno fare e dovranno lavorare con Obama, che ieri ha offerto ampie disponibilità al dialogo. A parte Keystone e un minimo cambiamento della riforma sanitaria, ci sono quattro tematiche su cui Parlamento repubblicano e Casa Bianca democratica potrebbero avviare un dialogo. Una semplificazione della riforma bancaria, che ha creato problemi enormi al settore, all'economia e ai consumatori. Un accordo per le liberalizzazioni commerciali, sia per l'Atlantico che per il Pacifico. Una riforma della legge per l'immigrazione. Una possibile riforma delle tasse. Nell'ordine, la prima è la più probabile. Le complicazioni burocratiche per il settore bancario sono insostenibili e l'attuale legislazione ha creato un paradosso. Le banche continuano a fare operazioni rischiose, ma non danno credito serio ma facile all'economia, esattamente il contrario dell'obiettivo. La seconda, la liberalizzazione commerciale, nell'interesse di tutti perché favorisce la crescita. Obama partirà per l'Asia domenica e la settimana prossima cercherà di far avanzare l'agenda commerciale del Pacifico. La terza, la legge per l'immigrazione, è attraente e possibile, ma non facile. I repubblicani non potranno ignorare due punti centrali. Il voto latinoamericano sarà importante per la Casa Bianca del 2016 e i 12 milioni di immigrati illegali sono una forza lavoro chiave per il paese. Mostrare in questo caso un minimo di flessibilità potrebbe aiutarli. Infine le tasse. L'equazione però è quasi impossibile. A fronte della riduzione di aliquote che vorrebbero i repubblicani, sia per aziende che per i redditi personali, si dovrà tener conto del disavanzo ed eliminare molte esenzioni. Ma a quel punto partirà la giostra dei veti incrociati. Insomma, quella che ci aspetta nei prossimi due anni è dunque un'agenda più tecnica che rivoluzionaria, soprattutto per un paese come l'America. Come abbiamo visto, l'elettorato è vigile e volubile. Gli stessi stati che due anni fa gli hanno confermato il giovane Obama alla Casa Bianca, ora l'hanno bocciato. E davanti a noi si aprono due anni che sul piano politico riporteranno l'America alla battaglia per il centro. Gli estremisti del Tea Party appaiono isolati. La sinistra repubblicana, da Obama a Nancy Pelosi, a Harry Reid, è appannata. La terza via dei Clinton pensa già alla Casa Bianca del 2016, ma al di là delle tattiche, entrambi i partiti sono ancora alla ricerca di un modello economico e di leadership che risvegli l'America e il suo spirito di frontiera e che cancelli una volta per tutte il pessimismo da un paese che per natura è ottimista. Questo Platero sulla prima pagina del Sole 24 Ore. Sull'America vi segnalo anche, tutti i quotidiani stamattina dedicano grande spazio, ma vi segnalo anche Maria Laura Rodotà sulla prima pagina del Corriere della Sera, un pezzo il cui titolo dice già molto: se all'America non restano che le dinastie. È un pezzo sulla disaffezione di base della base democratica, sulla disillusione della base democratica e sulla riproposizione, sulla, sull'arrivo nuovamente sul proscenio delle grandi dinastie politiche americane. I Rampolli hanno vinto, perso, soprattutto partecipato, e hanno nomi noti, scrive la Rodotà. È più facile conoscerli e riconoscerli in un gigantesco paese di gente spaesata, possono essere rassicuranti da votare e anche da bocciare. Vi vorrei leggere anche brevemente quello che scrive, e con questo poi chiuderei la pagina americana, Maurizio Molinari sulla prima pagina della Stampa. È un'analisi sui temi, sulle questioni di politica estera, e quindi in qualche modo poi che riguarda questioni che ci riguardano direttamente. Scrive, il titolo è: l'uccisione di Bin Laden e la guerra con i droni offuscati da ISIS e Ebola, un successo alla guerra segreta ma ha pesato l'incertezza sulla Siria. Scrive Molinari: la sconfitta dei democratici nelle urne di midterm nasce anche dallo scontento degli americani per le risposte date da Barack Obama alle sfide di ISIS e Ebola, preannunciando ora un presidente incalzato al Congresso repubblicano a compiere scelte più energiche in politica estera. È assai raro che temi internazionali influenzino il voto degli americani, ma questa volta ciò è avvenuto, e se questo è avvenuto lo si deve all'insicurezza collettiva dovuta alle minacce del califfo jihadista del virus killer. L'analisi di Molinari è molto dettagliata e molto lunga. Per quel che conta, e qui vado a leggervi la chiusa della sua analisi, c'è un'opzione per Obama: sfruttare la maggioranza repubblicana per accelerare il varo degli accordi sul libero commercio nell'Atlantico e nel Pacifico. Quale che sarà la strada prescelta, le difficoltà per Obama sono in crescita, perché nulla è più invitante per gli avversari di un presidente americano indebolito. Tutti tenteranno di sfruttare la stagione dell'anatra zoppa per strappargli quanto più spazio strategico possibile, moltiplicando il rischio di attriti economici, conflitti militari e scivoloni politici. Chiudo sull'America e vado invece a darvi conto di tre storie italiane. Una ve ne parlavo prima, la citavo prima dalla prima pagina del Mattino, l'apertura del Mattino, la questione dei rifiuti. L'apertura del Mattino, scrive Paola Perez sulla prima pagina del Mattino: la protesta era scattata all'annuncio del trasferimento delle ecoballe stoccate a Eboli nel termovalorizzatore di Acerra. Per 5 giorni un blocco di manifestanti ha impedito ai camion di sversare nell'impianto, rischiando di mandare in tilt il precario sistema di smaltimento dei rifiuti in Campania. Ieri sera il blocco è stato rimosso. Un compromesso trovato tra Regione e Comune ha permesso all'unico inceneritore della Campania di ripartire, evitando così una nuova emergenza, ma di fatto avvicinando l'arrivo della supermulta dell'Unione Europea. 190 milioni per punire la Campania non aver smaltito i rifiuti in giacenza. A tal proposito, il Mattino dedica al riproporsi dell'emergenza rifiuti le intere pagine 2 e 3. Vi leggo a pagina 3, sempre per la firma di Paola Perez, l'intervista all'assessore regionale all'ambiente Giovanni Romano della Campania. Allora, chiede la Perez: assessore, come mai si è deciso di bloccare il conferimento di ecoballe da Eboli? Risponde l'assessore: il conferimento non è stato bloccato. Certo, lei alla riunione non c'era, però qualcuno ha messo la firma in rappresentanza del suo assessorato. Dobbiamo fornire al Comune di Acerra che la richiesta e la documentazione necessaria per garantire che quel materiale può bruciare senza rischi per la salute. Quindi lo stop al trasferimento va considerato temporaneo? Esatto, non possiamo cedere ai ricatti né stare dietro ai moniti del vescovo o di altre persone. La strada giusta è questa: le ecoballe possono andare tranquillamente nel termovalorizzatore, semmai è pericoloso per la salute pubblica lasciarle dove stanno. Domanda la Perez: nel frattempo i cancelli dell'inceneritore restano chiusi e i camion carichi di spazzatura ordinaria non passano. L'intero ciclo della raccolta sta andando in sofferenza. Non è ammissibile, dice l'assessore, questa è interruzione di pubblico servizio, obietta la giornalista. E allora perché nessuno interviene? Per quanto mi riguarda, già qualche giorno fa ho preso carta e penna per segnalare la situazione e le possibili ricadute in forma scritta a prefetto e questore. Domanda: la protesta però sembra diventare sempre più radicale. Come si spiega questo ritorno alle barricate dopo un periodo sostanzialmente pacifico, dopo l'avvio di altre ecoballe all'inceneritore senza che nessuno avesse da ridire? risponde l'assessore. Possiamo fare varie ipotesi. Immagina ad esempio che a qualcuno possa far comodo lasciare a terra quel tesoretto di ecoballe. In che senso fare comodo? Per riportare l'immondizia fuori regione con i camion, quando è possibile, si spendono 55.000 euro l'anno, un business per gli autotrasportatori. E tutti sappiamo bene che generi di sospetti aleggiano sulle società di trasporto. Ma c'è pure un'altra ipotesi di natura più strettamente politica. E quale sarebbe? Chiede il Mattino. Lo dico prendendomi tutta la responsabilità delle mie parole. La regione Campania ha fatto passi avanti da gigante nella raccolta differenziata. Siamo arrivati al 52%, abbiamo superato Toscana e Liguria. Ma poiché stiamo entrando in campagna elettorale, c'è il desiderio di buttarci fango addosso e di dimostrare che, a dispetto degli sforzi fatti, dei risultati fin qui ottenuti, il nostro territorio va etichettato sempre nello stesso modo: un regno della monnezza. Questo è il Mattino sulla riproporsi dell'emergenza rifiuti. Ho ancora qualche minuto. Dalla prima pagina di Avvenire, una notizia di cui danno conto un po' tutti i quotidiani oggi, e cioè l'intervento di Papa Francesco sulla Sacra Rota. Enrico Lenzi sulla prima pagina di Avvenire: nullità matrimoniale, il Papa, procedure più snelle e giuste. Vi vado a leggere Lenzi. Giustizia e procedure più snelle nei processi matrimoniali canonici, ma anche evitare che dietro a questi procedimenti vi sia qualcuno che intenda guadagnarci denaro. Papa Francesco, ricevendo ieri mattina, prima dell'udienza generale, i partecipanti al corso Super Rato promosso dal Tribunale della Rota Romana, è tornato a parlare del recente sinodo dei vescovi sul tema della famiglia. Si è trattato di un discorso a braccio, solo un saluto, ha detto, nel quale Bergoglio ha ricordato che nel sinodo straordinario si è parlato delle procedure, dei processi, e c'è una preoccupazione per snellire le procedure per un motivo di giustizia. Giustizia perché siano giuste e giustizia per la gente che aspetta. Anche per questo, ha aggiunto il Papa, già prima del sinodo ho costituito una commissione che aiutasse per preparare possibilità diverse in questa linea, una linea di giustizia e anche di carità, perché c'è tanta gente che ha bisogno di una parola della Chiesa sulla sua situazione matrimoniale, per il sì e per il no, ma che sia giusta. Una risposta che la Chiesa deve dare anche a coloro che magari in prima istanza sono scoraggiati da rivolgersi al Tribunale, magari perché è troppo distante. Il Tribunale Interdiocesiano di Buenos Aires, ha detto ancora il Papa parlando della sua precedente diocesi, non ricordo, ma credo che in prima istanza abbia 15 diocesi, credo che la più lontana sia 240 chilometri. Non si può, è impossibile immaginare che persone semplici, comuni, vadano al Tribunale. Devono fare un viaggio, devono prendere giorni di lavoro. Altro aspetto che il Pontefice ha voluto sottolineare nell'incontro con i rappresentanti della Rota romana è quello dell'aspetto economico. Bisogna essere anche molto attenti che le procedure non siano entro la cornice degli affari, ha detto, e non parlo di cose strane, ci sono stati anche scandali pubblici. Io ho dovuto congedare dal tribunale una persona tempo fa che diceva: $10.000 ti faccio i due procedimenti, il civile e l'ecclesiastico. Per favore, questo no, ha detto Bergoglio. Sempre nel sinodo alcune proposte hanno parlato di gratuità, si deve vedere, ma quando sono attaccati l'interesse spirituale all'economico, questo non è di Dio. La Madre Chiesa ha tanta generosità per poter fare giustizia gratuitamente, come gratuitamente siamo stati giustificati da Gesù Cristo. Questo punto è importante. Staccate le due cose. Al termine dell'incontro di ieri mattina, Papa Francesco ha quindi concluso dicendo: grazie per essere venuti a questo corso, si deve studiare, si deve andare avanti e cercare sempre la salus animarum, che non necessariamente si deve trovare fuori dalla giustizia, ma anzi con giustizia. Quindi Papa Bergoglio sulla necessità della revisione delle procedure delle tribunali ecclesiastici, ma soprattutto sulla revisione, cioè non trasformare i tribunali ecclesiastici in uno sportello d'affari in cui ci si compra l'annullamento. Ho ancora un minuto per segnalarvi dalla prima pagina di Repubblica il tema delle adozioni. Adozioni è svolta, titola Repubblica, sia i genitori affidatari anche se single. Ne scrive Maria Novella De Luca. Primo via libera del Senato alla riforma. Salta il divieto di lasciare i bambini alle famiglie che se ne prendono cura. I bambini in affido, scrive la De Luca, su Repubblica, non dovranno più cambiare famiglia perché potranno essere adottati anche dagli stessi genitori, a volte monogenitori, a cui sono stati affidati. Sembrerebbe una cosa naturale, ma in Italia non lo è. Fino ad ora, infatti, non era consentito a una coppia o a un single che accoglieva nella sua vita un bambino in affido e magari lo cresceva per anni e anni, poterne poi diventare genitore a tutti gli effetti. Adozione e affido, infatti, sono sempre stati nel nostro paese due percorsi radicalmente diversi. Ma un primo sì ieri in Commissione Giustizia del Senato sulla riforma della legge attuale potrebbe cambiare totalmente le cose, aprendo anche di fatto una possibilità per l'adozione ai single e riformando quella controversa norma secondo la quale anche dopo anni e anni di convivenza armoniosa e di affetto un bambino o una bambina possono essere tolti ai genitori affidatari e destinati invece a una coppia idonea all'adozione. E qui finisce la rassegna stampa di questa mattina, una breve pausa pubblicitaria e poi ci sentiamo per il nostro filo diretto con gli ascoltatori.
Carlo Bonini, inviato del quotidiano La Repubblica, ha terminato la lettura dei giornali di oggi. Per intervenire in diretta telefonate al numero verde 800 050 333. Per SMS e WhatsApp 335 56 34 296. Si apre adesso il filo diretto di Prima Pagina. Per intervenire e porre domande a Carlo Bonini, inviato del quotidiano La Repubblica, gli ascoltatori possono chiamare il numero verde 800 050 333. Per SMS e WhatsApp 335 56 34 296. Vi ricordiamo che la trasmissione si può riascoltare e scaricare in podcast sul sito www.primapagina.rai.it.
Allora, prima di prendere la prima telefonata, vi ricordo che i vostri SMS al 335 563 4296 sono pubblicati sul sito di Radio 3 e quindi pronto, buongiorno.
Buongiorno, sono Guido, telefono da Palermo.
Buongiorno Guido.
Io vorrei chiarito un po' meglio questa le elezioni in America, perché tutti parlano di un Barack Obama indebolito, così, ma da quello che so io i numeri di Obama sono tutti positivi, c'è un prodotto interno lordo che cresce, c'è una disoccupazione che diminuisce, forse per gli americani non so se è positivo o negativo, ma non c'è neanche un soldato in prima linea in questo momento che sta sparando. Ci sono circa una trentina di milioni di americani che hanno usufruito di una legge sanitaria malmessa, contrastata, non perfetta, ma che l'hanno utilizzata e quindi dico potrebbero anche avere un minimo di senso di riconoscimento, almeno di riconoscimento di. Dall'altra parte c'è una destra che non ha assolutamente alcun progetto politico, che non ha portato altro che le solite cose di 30 anni di aumento delle capacità estrattive degli Stati Uniti, insomma cose risapute, note, vecchie, senza alcun futuro. Io non riesco a capire esattamente, quando si dice un presidente debole, da che cosa deriva. C'è un presidente che non ha un futuro, che non ha mantenuto le sue proprie promesse, yes we can, ma yes we can ha fatto tantissimo per gli Stati Uniti. Non riesco ad individuare il cuore del discorso per cui si dice che questo presidente è debole, questo presidente ha fallito, questo presidente ormai non riesco a vederlo, perché dico, se avessimo avuto un Barack Obama qua in Italia con il prodotto interno lordo che sale come quello degli Stati Uniti, ma io credo che le cose potevano essere catalogate in maniera completamente diversa, esaltati da un presidente di così grandi capacità, invece negli Stati Uniti è uno debole e senza futuro.
Guardi, allora Guido, è chiarissimo il senso della sua domanda e anche della sua riflessione. Peraltro sorridevo mentre l'ascoltavo, perché la sua telefonata conferma il fatto, diciamo, che Obama sarebbe stato e sarebbe uno straordinario presidente del Consiglio, presidente, diciamo, capo dell'esecutivo nella vecchia Europa, averne di Obama, no? E mentre ne abbiamo, diciamo, spesso solo delle pallide imitazioni. E detto questo, però, e su questo io tra l'altro, ripeto, il tempo purtroppo la mattina è tiranno, bisogna sempre, diciamo, bisogna scegliere quello che si legge e non si può leggere tutto, però per esempio la invito a leggere su Repubblica, pagina 11 di Repubblica, una lunga intervista a Martin Amis, lo scrittore americano, sostenitore di Obama, democratico, dichiaratamente democratico, che spiega, risponde esattamente per esempio alla sua domanda. Il senso di questa lunga intervista, ma così come anche il senso di quanto scrive sulla prima pagina del Corriere di oggi Massimo Gaggi, è che in qualche modo questo presidente aveva creato nell'elettorato americano e nel mondo intero, diciamolo pure, un grado di aspettative straordinarie. La promessa obamiana era stata una promessa straordinaria, l'audacia della speranza. Purtroppo, come peraltro era anche probabilmente facilmente pronosticabile, la durezza poi della politica, la durezza degli equilibri della politica di Washington lo hanno costretto, lo hanno convinto, lo hanno a più miti consigli o comunque a più ragionevoli o obbligati compromessi, e questo diciamo su tanti dei temi sui diversi temi dell'agenda politica americana. Tenga anche presente, e questi compromessi sono stati visti come altrettante sconfitte, come altrettante rese, diciamo così, appunto a quel pragmatismo freddo, insipido, che Obama aveva sfidato, soprattutto nel momento in cui era apparsa sulla scena politica americana, un uomo in grado di restituire agli americani il loro sogno, appunto da entusiasmare anche gli europei. E invece, diciamo, nel primo, ma soprattutto in questi primi due anni del secondo mandato, questa immagine si è progressivamente consumata. E tenga presente peraltro che nell'America, ma non solo in America, ma insomma gli elettori votano non solo con la testa o con la calcolatrice, ma votano poi anche con la pancia. Un candidato deve essere anche in grado di trasmettere appunto un sogno, una prospettiva, e Obama questo evidentemente non è più in grado di farlo. E non ultimo, citavo appunto prima nella rassegna stampa Maurizio Molinari sulla Stampa, le ultime crisi, l'ennesima crisi mediorientale, in qualche modo così come tutta la vicenda di Ebola, hanno dato la sensazione appunto di un presidente con una leadership improvvisamente appannata o comunque non così forte come quella con cui si era appunto presentato e promesso ai suoi elettori. Aggiunga anche un fatto, e poi diciamo, come in tutte le competizioni elettorali esiste poi anche, esiste anche un avversario, e questa volta il Partito Repubblicano che ha sfidato i democratici è stato un Partito Repubblicano che si è presentato, almeno nei suoi volti, nella scelta dei suoi candidati, nei programmi, molto diverso dal vecchio Great Old Party che aveva sconfitto, travolto nelle elezioni del 2012, un Partito Repubblicano più giovane, più pragmatico, che ha rubato e ha preso alcune delle parole d'ordine dell'agenda obamiana. E se mette insieme tutto questo probabilmente può dare un senso più compiuto al perché di una sconfitta che è andata al di là anche delle previsioni. Pronto, buongiorno.
Sì, pronto, buongiorno, sono Giovanni, provincia di Belluno.
Buongiorno Giovanni.
Io faccio riferimento alla telefonata di ieri di un insegnante, quello che mi sembra Davide dal profondo nord, che si diceva sconsolato per la discordanza tra la sua fatica di insegnare sani principi di legalità e poi la realtà della vita quotidiana. E lei comunque rispondeva che bisogna resistere. Anch'io ritengo che sia giusto resistere, però abbiamo degli esempi dall'alto che non aiutano oggettivamente. Mi riferisco all'episodio di ieri del Presidente del Consiglio Renzi, che riceve in uno dei massimi palazzi dello Stato, a Palazzo Chigi, riceve Berlusconi espulso dal Senato per indegnità e Verdini appena rinviato a giudizio per corruzione. Allora, credo che anche soltanto su un aspetto formale dovrebbe cercare il Presidente del Consiglio, proprio per dare un esempio di rispetto della legalità, di chiedere che ci fosse qualcuno di Forza Italia che rappresenta il partito, ma non con queste caratteristiche. Aggiungo che l'altra sera a Ballarò poi ha anche minimizzato, a mio avviso, no, le responsabilità di Berlusconi e Verdini, perché alla specifica domanda di Massimo Giannini lui ha risposto che il problema di Berlusconi e Verdini è un problema individuale. A me non sembra proprio che la frode fiscale e la corruzione di due esponenti politici importanti siano un problema individuale di queste persone. Ecco, volevo che messaggio, la domanda è: che messaggio danno questi comportamenti alla società?
Ma guardi Giovanni, allora premesso, innanzitutto grazie alla telefonata, allora premesso che io sono d'accordo con lei sulla, diciamo così, sulla sgradevolezza, quantomeno, diceva anche la segna stampa, sotto il profilo estetico, diciamo così, che in una sede istituzionale appunto si discuta di riforme istituzionali importanti e che in una sede di quel tipo siano seduti intorno a un tavolo appunto un ex presidente del Consiglio che sta finendo di scontare una condanna penale definitiva e la pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici, e un signore che viene, diciamo, presentato al centrodestra come uno dei kingmaker di questo accordo, che appunto ha sul groppone reati, diciamo, ha sul groppone due processi in cui vengono contestati reati gravissimi per chiunque, a maggior ragione gravissimi per chi siede in Parlamento e per chi addirittura ricopre ruoli chiave nelle trattative sulle riforme, no? Perché lei citava la corruzione, le dico appunto il processo P3 è un'associazione a delinquere finalizzata alla corruzione, alla ricostituzione di una loggia segreta, eccetera, eccetera. Allora dice lei: che messaggio si dà? Lo dicevo stamattina, si dà un messaggio di estrema debolezza. Si dà il messaggio di due debolezze che si sommano: la debolezza di un presidente del Consiglio che per una serie di ragioni note, evidenti agli occhi di tutti e che, diciamo, è inutile starsi a ripetere, non può, né per, sia perché non ha i numeri e sia perché intorno, diciamo, a questo tipo, alle riforme istituzionali ha interesse a creare il massimo, coagulare il massimo del consenso. Dicevo, da una parte è un Presidente del Consiglio che è obbligato a discutere con l'opposizione di riforme, ma che nello stesso tempo sa che all'opposizione per discutere di riforme c'è un uomo solo, e quell'uomo è Silvio Berlusconi. E quell'uomo si porta dietro quell'altro signore che si chiama Denis Verdini. Si dice, potrebbe dire, cioè, vabbè, il Presidente del Consiglio potrebbe porre tra le tante condizioni quelle che, per esempio, appunto, magari tra gli sherpa di Berlusconi magari facesse un passo indietro chi non è degno di essere sherpa in questa fase. Evidentemente, appunto, questo Renzi, che dice di non chiederlo evidentemente poi per convinzione, perché la giustizia penale è un fatto personale, in realtà probabilmente non lo può chiedere, questo però non lo può ammettere perché gli verrebbe risposto di no. E dall'altra la debolezza di Berlusconi. Certo, lo spettacolo, ripeto, è quello di una, è la somma di due grandi debolezze, e soprattutto questa è l'altra cosa su cui mi sento di insistere, è che non c'è nulla di peggio di una trattativa ormai aperta da mesi su riforme istituzionali cruciali che avviene al riparo di salotti di cui non si conoscono, poi diciamo di cui non si conosce il, in cui si consumano conversazioni di cui non si conosce poi fino in fondo il merito, per giunta, ripeto, appunto, conversazioni al cui tavolo siedono uomini politici che in questo momento, per ragioni se non altro di opportunità, in attesa di definire le proprie vicende personali, dovrebbero forse avere il buon gusto di fare un passo indietro. Ecco, questo senso di segretezza, questo senso di opacità unito al dato che io, ripeto, eufemisticamente definisco estetico, certo danno una sensazione un po' scoraggiante, sicuramente danno una sensazione appunto di grande debolezza. Pronto, buongiorno.
Buongiorno a lei, sono Alberto e chiamo dal Timoglio. Mi riallaccio a una sua affermazione di ieri, che ci ha suggerito come elettori di premiare o punire i politici meritevoli. E vorrei un po' provare a fare la difesa d'ufficio di noi elettori, per rappresentarle il fatto che francamente io ci provo, ma non riesco a trovare gli strumenti, e credo di non avere gli strumenti. La vecchia legge elettorale non mi consente di scegliere nulla, i nuovi accordi al buio della trasparenza doverosa politica vengono fatti per ottenere vantaggi dell'una o dell'altra fazione, si vuole evitare assolutamente l'ingresso di forze nuove, la democrazia nasce da un'informazione corretta che racconta i fatti e poi eventualmente ci dicono le opinioni dei vari soggetti che raccontano i fatti. Io dico, non si può pensare che delle primarie una specie di volontariato fatto dai vari partiti sia rappresentativo di un sistema elettorale sano, tant'è vero che stanno venendo fuori dei problemi sulle primarie. E ne aggiungo un'altra notizia: qui noi in Liguria andremo a votare nella primavera del 2015, non abbiamo ancora una legge elettorale perché hanno proposto un impianto di legge in commissione che poi non hanno votato e stanno aspettando di fare i soliti giochetti per poi trovare la massima convenienza per ognuno di loro. Mi dica lei che cosa diavolo si può fare come elettore, perché se mi dà una strada io la seguo volentieri. Buona giornata.
Grazie Stefano Alberto, ma guardi, se avessi la soluzione, avessi una soluzione definitiva al problema che riguarda lei, ma riguarda me, riguarda tutti gli elettori italiani, cioè quello di avere di essere sostanzialmente, significativamente meno amati nel proprio diritto di scelta e quindi anche potere di legittimo condizionamento dei propri rappresentanti in Parlamento, glielo direi. Purtroppo non diciamo una ricetta, una risposta, non la ho. Sicuramente, ecco, questo però penso di poterglielo dire. Sicuramente nella vita dei partiti, anche se la questione oggi devoluta a regolamenti, nella disponibilità dei singoli partiti, sicuramente lo strumento delle primarie è uno strumento di democrazia di democrazia di base, di democrazia dal basso, in cui l'elettore può cercare di far ha un peso maggiore nel selezionare la classe dirigente di un partito e quindi nel renderlo, come si suol dire, contendibile, no? Le dico una cosa di più. Matteo Renzi, l'attuale presidente del Consiglio, ha costruito la sua fortuna politica, ha costruito il suo consenso politico proprio a partire dall'urgenza, la necessità di una generazione, prima ancora che di una, di un blocco sociale, proprio di una generazione, una nuova generazione di italiani, di riappropriarsi della politica rottamando le vecchie oligarchie. Nell'ascesa, nella storia di Renzi, c'è anche a questo punto, io penso che gli elettori del PD, ma anche non gli elettori del PD, dovranno far pesare prima o poi questo, c'è anche una promessa che va mantenuta, perché così come è stato contendibile il PD a beneficio di Matteo Renzi, così il PD, così la sua classe dirigente, così le classi dirigenti dei partiti devono rimanere contendibili per i futuri Matteo Renzi che seguiranno. Oggi, per dire, non l'ho citata in rassegna stampa, nella copertina di Panorama, un'intervista a Renzi: tra 10 anni mi rottamo, no? Renzi promette di autorottamarsi tra 10 anni, ma innanzitutto chi e se lo rottamerà, potrebbero rottamarlo anche gli elettori, questo il Presidente del Consiglio non deve mai dimenticare. Ecco, la sensazione che io ho è che Il Premier rischi in questo momento di, le elezioni americane dovrebbero, per lui che è, una, diciamo, è un attento osservatore della politica americana, la sconfitta di Obama dovrebbe suonargli come monito. E quando ad un paese si promettono svolte, diciamo, prima ancora che politiche culturali, generazionali, epocali, poi bisogna essere in grado quelle promesse di mantenerle, a cominciare da quello che lei dice, cioè restituire agli elettori lo strumento per poter scegliere e selezionare una classe dirigente del paese, sia che questo riguardi il governo del paese, sia che questo riguardi il governo dei partiti. E per questo, però, ripeto, le primarie restano, io al momento non vedo altri strumenti, restano lo strumento di democrazia dal basso più efficace, sperimentato qui e non solo qui. Pronto, buongiorno.
Buongiorno Sobonini, io sono Baldo Radicchi, chiamo da Sasso Marconi, provincia di Bologna.
Buongiorno Baldo.
Ringrazio per l'opportunità offerta di poter parlare con voi, con lei in particolare. Il mio intervento riguarda lo Sblocco Italia. Riguarda la sua premessa di apertura nella sua mattinata, che ha definito come il colore della giornata il grigio. Nel mio caso vado oltre l'aspetto meteorologico e dicendo che sono perfettamente d'accordo con lei. Il colore di questa giornata è grigio, è grigio di cemento, è grigio di prodotti che sono la risulta delle attività petrolifere e quant'altro legato a questo Sblocco Italia che io definisco Devasta Italia. D'altra parte, un primo ministro che si dichiara contro i poteri forti, in realtà si dimostra che il suo governo in questo caso succube dei poteri forti del petrolio, del gas e del cemento, e nulla si può chiedere di diverso da un governo che porta al suo interno un ministro Lupi e una signora Guidi che quando parla non si capisce bene se parla come ministro o come parte di Confindustria. Chiudo dicendo che è un giorno grigio perché in realtà le parole di cui si riempono alcuni esponenti del governo, che sono il paesaggio, la bellezza e il patrimonio culturale paesaggistico di questo paese, in realtà non trovano assolutamente applicazione in quello che ieri il governo ha fatto passare, tra l'altro con l'ennesima fiducia. La ringrazio e l'ascolto per radio. Buona giornata a tutti.
Baldo, grazie. Diciamo, mi sembra ci fosse una domanda, mi pare che lei abbia fatto una serie di considerazioni. Peraltro, diciamo, molte delle quali io personalmente condivido. Io credo, penso, lo ribadisco, che ne parlavamo adesso con l'ascoltatore precedente, con Alberto, il tema era quello della democrazia interna dei partiti, degli strumenti di selezione e scelta di una classe dirigente. Questo vale ancora di più per quanto riguarda poi il governo del territorio, la questione degli investimenti infrastrutturali. Insomma, se c'è bisogno in questo momento in questo paese, appunto, per sentirsi un po' meno soli, per sentirsi sotto un cielo un po' meno grigio, è di una politica, di una guida politica del paese che sia in contatto, in connessione con il paese, ma soprattutto che si impegni e prometta lì dove può o è ragionevolmente in grado di mantenere. Come diceva quel signore, no, si può prendere in giro tutti una volta, ma non si può prendere in giro tutti sempre. Questo è un paese che ha già sofferto 20 anni di promesse non mantenute e purtroppo peraltro ha perso un tempo che probabilmente sarà difficile recuperare e di cui sta pagando il conto. Leggevamo ieri i dati le previsioni, le stime sul PIL nell'Eurozona. Cresciamo, diciamo, all'indietro come la Croazia, no? Cioè, hanno superato paesi anche ormai come in temi di crescita del PIL come la Grecia, il Portogallo. Ecco, se davvero, io credo, Presidente del Consiglio, la maggioranza che lo sostiene vogliono cambiare verso all'Italia, nel cambiare verso all'Italia bisogna anche cambiare le prassi, i modi. Bisogna, come dire, per evitare, come dire, che si riproponga la favola dell'uomo solo al comando. come peraltro evocava l'editoriale della scorsa, di domenica scorsa, Eugenio Scalfari su Repubblica. Renzi ha bisogno di qualcuno che lo consigli, Renzi ha bisogno di una squadra che lo aiuti a governare davvero e non soltanto ad annunciare un cambiamento che tutti desiderano, ma di cui prima o poi bisogna pure cominciare a vedere, come dire, l'inizio, a meno di non trasformarlo poi in delusione, in rancore e in ulteriore disaffezione dalla politica. Pronto, buongiorno.
Buongiorno, posso parlare? Sono Anna.
Come no? Certo.
Sono Anna dalla provincia di Parma.
Buongiorno.
Ecco, io in base all'articolo primo che ha letto su Carrara, desidero riprendere i famosi disastri di Parma, dell'Appennino parmense Corniglio, che io definisco disastro annunciato, poi desidero, disastro annunciato anche Parma, per me, desidero riprendere la Toscana, Genova al primo posto, perché ho già telefonato più volte e non ho avuto la parola, pazienza, la ringrazio anche di questo. E desidero partire purtroppo dal Vajont, dal famoso geologo Franco Giudici, che lei conoscerà meglio di me e se vorrà potrà dare qualche delucidazione anche più di me. Lui ha lottato una vita intera per il Vajont e dopo il Vajont. Ha lottato moltissimo con il governo italiano, le università, tutto l'apparato burocratico delle regioni, io personalmente, perché c'era eccetera, e allora io dico province, comuni, comunità montane. Lui desiderava, ha lottato per creare il salvataggio della nostra bella Italia. Già ai tempi del Vajont, quindi parliamo di 50 anni fa, vedeva la situazione italiana, la nostra Italia, diceva periclitantissima, cioè in uno stato già di degrado allora. Non ci è riuscito, e sa perché non ci è riuscito? Definiva troppi ladri, troppi interessi, troppi cretini dappertutto. Io nei cretini ci metto incompetenti, incapaci, irresponsabili, privilegiati, sfruttatori, seduti dove non dovrebbero essere. Noi parliamo di mala politica? No, parliamo di mali politicanti, dobbiamo parlare di cattiva gestione del territorio, questo perché non è uno tsunami il Baganza, come non è uno tsunami Genova e come non è uno tsunami Carrara, che stamattina Merisio l'ha specificato molto bene. E allora queste cose, perché il rischio idrogeologico, queste Giudici ha lavorato in mezzo mondo, l'hanno chiamato in mezzo mondo a sanare idrogeologicamente il territorio. In Italia non c'è riuscito, è morto amareggiato, e anch'io in questo periodo sono amareggiata, sono triste, sono tutto, guardi, e sono impotente verso tutto. Chiedo l'aiuto di voi giornalisti, che forse potete fare qualcosa per questi incuri e contro questi opportunisti. Io parlo anche a Parma, perché l'unico che ha detto la verità è la voce di Parma. Pensi, mi sta ascoltando?
Sì, la sto sentendo.
Ecco, bueno. Voglio dirle queste piccole cose. Perché questa mala... io non dico mala politica, mali politicanti dico purtroppo. Sì. Mala gestione, un'incuria generale del bene comune. E per di più desidero anche informarla di questa. Desidero l'incredibile beffa della TV di Stato. Gli alluvionati di Parma, radunati sul Baganza, presi per il culo da Ballarò.
La interrompo, ma non per altro, siccome la sento arrabbiatissima, capisco che è arrabbiatissima, però diciamo non mettiamo insieme tutto, sennò poi non capiamo più niente. È chiarissimo invece il senso di quello che lei, di quello che lei dice. E che riguarda, diciamo, cioè il consumo, la nostra incuria del territorio, è evidente che è un indizio, è un altro dei tanti indizi del declino del paese, e anche, aggiungo io, però non solo, diciamo così, della scarsa qualità della sua classe dirigente, della classe dirigente politica e dei suoi amministratori pubblici. Ma anche, ritorniamo al discorso dell'altro giorno, un paese che è talmente, ha una, a una situazione economica così complicata ed ha un bilancio così scassato, è sommerso da un debito così spaventoso, che anche restituire, riportare il territorio ai suoi, diciamo così, standard di minimi, decenti, dignitosi, di sicurezza, richiederebbe risorse che in questo momento il paese non ha. E non ha perché la coperta è corta. Lei citava giustamente Genova. Allora, qui, ripeto, il nostro è un paese dove sicuramente quel poco che c'è viene speso male. È un paese dove le burocrazie spesso impediscono il bene, diventano ostacoli insormontabili. Leggo qui un qualche ascoltatore nei suoi sms che a proposito di territorio dice: provi a chiedere che cosa succede se un cittadino si cala nell'alveo di un torrente e rimuove volontariamente un po' di legna, verrà subito individuato, multato. Questo è un paese dove, diciamo, poi anche chi ha delle iniziative lodevoli viene, diciamo, imbrigliato dalle burocrazie. Però ripeto, questo è innanzitutto un paese che ha poco denaro da spendere, quel poco denaro da spendere che spende per esempio per il rischio idrogeologico fa la fine che sappiamo. Certo, da qualche parte bisogna cominciare, ma anche qui, ripeto, si tratta di decidere quale posto ha nell'agenda politica del paese, visto che la coperta è corta, la questione ambientale. Quando è stato lunedì mattina, se non ricordo male, leggevo del rapporto, l'ultimo rapporto delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici. I dati ci sono, le previsioni esistono, si tratta appunto di decidere in quale posto dell'agenda collocare le questioni ambientali, che sono questioni che riguardano il nostro presente, ma riguardano soprattutto il futuro, il nostro futuro e il futuro delle generazioni che verranno dopo di noi. Anche su questo la politica si attende, diciamo, il paese si attende risposte dalla politica, speriamo che arrivino, e se non dovessero arrivare io mi auguro che la politica verrà giudicata per non averle sapute dare. Pronto, buongiorno.
Sì, buongiorno.
Buongiorno.
Buongiorno. Telefono da Firenze.
Sì.
Senta, io mi riallaccio a questo intervento prima di me.
Come si chiama, signora?
Anna da Parma mi trova. Io Sandra.
Sandra.
Sandra, sì, mi scusi. Mi trova d'accordo su tutto quello che ha detto, assolutamente. Anche il parallelo col Vajont, non abbiamo imparato nulla, perfetto. In Toscana però c'è anche una cosa in più, diciamo, io la vivo da qua e quindi posso parlare per quello che vedo qui e quello che ascolto qui. Devo ascoltare da voi stamani, che leggete il Corriere della Sera, che si parla di cause anche delle cave di marmo sulla piena del fiume Carrione. Benissimo, in Toscana, il TGR, il GR toscano, si guardano bene da parlare di queste concause, non è soltanto la pioggia che produce questi effetti orribili. Noi abbiamo un'informazione che ieri ha messo sullo stesso piano il Presidente della nostra regione con i cittadini. I titoli sono: il Presidente, Rossi e i cittadini si indignano. Ma come si fa a fare un titolo del genere? Ma un titolo del genere quando la regione ha pagato gli argini fatti 5 anni fa? Ma vogliamo scherzare? Lei mi dice, giustamente, che siamo un paese con pochi soldi, con pochi denari. Io in casa, quando ho pochi soldi, cerco di spenderli bene. Quindi se sono stati fatti lavori che dopo 5 anni non hanno retto, gli argini non hanno retto, ma gli argini sono fatti per reggere, non è che sono fatti in burro, in cartone. Pertanto, di chi sono le colpe? Le responsabilità di chi sono? La regione ha pagato questi argini. Non può il Presidente Rossi mettersi a livello dei cittadini e dire: mi indigno con loro. Non può indignarsi con loro. Lui è quello che deve amministrare la cosa pubblica e deve quindi scovare le responsabilità, e se non le trova se ne deve andare, perché non è in grado di fare quello che deve fare. Allora, le province le abbiamo tolte e ci sono ancora, le regioni non le abbiamo tolte e non fanno il lavoro che fanno. Ma vogliamo tutte le volte che arriva 2 metri d'acqua in casa alla gente rifarsi una verginità politica? Ma scherziamo? Allora, noi si sta parlando di riforma elettorale, sembra che il nostro nodo essenziale in Italia sia quello, l'Italia va a pezzi, è un paese scassato, pieno di debiti, e continuiamo a parlare del 30%, 40% premio alla lista o no. Mi sembra che siamo un paese sbagliato. Allora, i giornalisti dove sono? A Parma evidentemente c'è un giornalismo locale che dice le cose. Qui io sinceramente non lo vedo. Io vedo un giornalismo asservito assolutamente alle istituzioni, che non fa inchieste, che non guarda, che non va a vedere le cause e che non pone di fronte alle proprie responsabilità chi ha sbagliato. Mi piacerebbe sapere chi è la ditta che ha fatto questi lavori, chi ha pagato, i collaudi chi l'ha fatti. Perché giustamente se uno va a togliere un ramo di un albero da un fiume lo arrestano, allora perché non ci fanno sapere anche cognomi e nomi di chi ha fatto i lavori? Perché sono soldi nostri e vanno a far parte di quel debito gigante che abbiamo in Italia sulle nostre spalle.
Sandra, allora quello che lei ha detto è chiarissimo, tra l'altro io condivido. E per quello che conta, facendo parte della categoria, non posso che darle ragione sulle responsabilità che nella scassata macchina italiana, anche l'informazione locale o nazionale che sia, i giornalisti hanno l'informazione, mettiamola così, l'informazione ha grandi responsabilità, è parte del problema. Mettiamola così, non da oggi peraltro, da un bel po', e quindi io non posso che darle ragione, le do ragione però anche appunto sull'altra considerazione che mi sembra molto interessante che lei faceva, molto giusta peraltro, anche questa figlia di una nuova cultura politica in cui normalmente chi porta sulle proprie spalle la responsabilità della cosa pubblica, la responsabilità politica, quando quella responsabilità viene interpellata, posa a cittadino qualunque. È un'immagine a cui siamo stati abituati nel ventennio berlusconiano. L'uomo era, vi ricordate, no? Era premier di governo e allo stesso tempo capo dell'opposizione, cioè questo straordinario impasto di cultura di governo e di cultura populista / eversiva, perché si deve essere capaci insieme di essere all'opposizione e al governo. È un tratto culturale che da questo punto di vista è sopravvissuto alla storia di governo di Silvio Berlusconi, e io sono d'accordo con lei, oggi caratterizza molte figure anche della nuova maggioranza politica del paese, e sono altrettanto d'accordo con lei che questo tratto non è un tratto non solo condivisibile ma sostenibile, soprattutto di fronte quando poi appunto si tratta di raccogliere i cocci per terra. C'è tempo forse per un'ultima telefonata, pronto?
Sì, buongiorno, cercherò di essere telegrafica.
Sì, un minuto, abbiamo un minuto e 20 secondi.
Eliana da Torino,
sì.
In risposta alle telefonate che difendevano l'evasione fiscale dei giorni precedenti, peraltro con toni molto arroganti che qualificano chi telefona, devo dire. Vorrei che questi signori spiegassero semplicemente un dato che li riassume tutti. E lo spiegassero a me, lavoratrice dipendente, con 30.000 euro di reddito. Il dato è quello della piramide dei redditi, così come viene resa nota ogni anno all'atto della dichiarazione, che vede le persone come me al vertice, no, per reddito personale dei contribuenti italiani. Dove sono i redditi da molto più alti, da decine o centinaia di migliaia di euro, che evidentemente esistono perché la forbice dei redditi si sta ampliando, volatilizzati, salvo poi che queste persone usufruiscono di scuole, ospedali, infrastrutture che sono io a pagare di tasca mia. Aggiungo che non sto parlando di redditi di impresa, le imprese sono strozzate da aliquote fiscali che stanno crescendo ingiustificatamente perché le pagano i contribuenti onesti. Aggiungo che io le pagherei comunque le tasse e sono fiera di pagarle, perché le considero un dovere civile e il fondamento della nostra...
Eliana, abbiamo esaurito i secondi, però lei, devo dire che è stata bravissima, mi pare. Io non aggiungo nulla, chiudo la trasmissione di oggi con le sue parole che mi sembrano civili, coraggiose e molto chiare per chi naturalmente ha voglia di ascoltarle. Finisce qui quindi oggi la nostra puntata di oggi. Vi ricordo che dopo il GR3 va in onda Pagina 3, la rassegna delle pagine culturali, e alle 10 Tutta la città ne parla, che continua nella naturale prosecuzione della discussione sui temi che abbiamo affrontato questa mattina. Buona giornata a tutti e a risentirci domani mattina.
Carlo Bonini, inviato del quotidiano La Repubblica, ha letto e commentato i giornali di oggi. Prima pagina, un programma a cura di Paola De Monte. In redazione Maria Chiara Beranek, Natascia Cerqueti, Marco Pompi. Posta elettronica, prima pagina, @rai.it. La trasmissione si può riascoltare e scaricare in podcast all'indirizzo www.primapagina.rai.it.